Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: Che farò? Poiché non ho dove mettere i miei raccolti. Farò così, disse. Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, parola molto semplice del Signore, ma molto profonda e efficace, e che ci invita anche a una profonda revisione della nostra coscienza, il nostro rapporto con i beni. Forse noi non abbiamo tenuto presente qual è il primo insegnamento che il Signore ci ha donato. È stato quello di spogliarsi della sua ricchezza divina, del suo splendore, della sua gloria, per venire in mezzo a noi, povero bambino, potendo scegliere di nascere in mezzo alle ricchezze, ha voluto nascere in una povertà dove non c'era neanche un posto per accoglierlo. E quando sintetizzerà il suo Vangelo in quelle stupende beatitudini che dirà su quel monte, tra le prime, o meglio, la prima di esse sarà: Beati voi, poveri in spirito, beati voi, poveri, perché vostro è il regno. È il primo insegnamento che ci ha dato il nostro Signore. Ed è fondamentale il nostro rapporto con le cose di qua giù, il rapporto con il denaro, con il possesso. Lui che si è spogliato di tutto, quanto ama quando vede una persona capace di condivisione, capace di generosità. Vi ricordate quando stava nel Tempio e c'erano tanti che per farsi vedere gettavano rumorose monete che tutti potessero così vedere che loro davano chissà quanto, e lui chiamò i suoi apostoli e disse: venite qua, guardate, guardate non quelli lì, loro erano appresi e ammirati da questi che avevano i soldi, dice: guardate quella vecchietta che ha messo due spiccioli. Ha dato più di tutti, davanti a Dio ha dato più di tutti la nostra relazione con i beni. E anche la tentazione del prete, soprattutto del parroco, perché c'è il tetto che fa acqua, c'è il campetto che deve fare per i giovani, ci manca il riscaldamento in chiesa. E la tentazione qual è? Di dare più importanza a chi ha i soldi, di legarsi di più alle persone che possono, con un fine di bene, è preso, ma è la tentazione, perché da che mondo è mondo le chiese si sono sempre fatte con i soldi dei poveri e i consigli dei ricchi. Io mi ricordo quando andavo a benedire a Sassari, avevamo una grande parrocchia in cui c'era l'estrema povertà e anche un po' di estrema ricchezza. Ma la gioia quando entravi in queste case di poveri dove ti aspettavano con la busta, dice questo è per la comunità. No. E magari ci trovavi a quei tempi, ci trovavi 50.000 lire. Poi quando andavi in queste case di ricconi, no? Ti davano magari qualcuno la stessa cifra, ma te la dava come se lui ti avesse dato chissà ma che cosa hai dato. Vedete, diceva un mio confratello in una grande parrocchia dell'Amazzonia, non dell'Amazzonia del Brasile, a Jundiaí, dove adesso ci sono anche le nostre suore, una parrocchia dove c'ha asili, scuole, opere per i poveri a non finire, e dove tutti i mesi i parrocchiani danno quella che viene chiamata la decima, per mantenere tutte le opere della parrocchia. E lui diceva, ci vedete cari fratelli, se Gesù vi è arrivato al cuore ma non è passato attraverso il portafoglio, mi dispiace. E in questo contesto vediamo questo uomo che chiede a Gesù l'aiuto per dividere l'eredità, perché si vede che non si metteva d'accordo col fratello. Manco Gesù ci ha avuto a avere a che fare. Che dire. Quando ero parroco, io molte volte mi ero illuso, sai, vedevi la gente a messa, vedevi che faceva la comunione, vedevi che portavano il santo, vedevi che facevano le processioni. E mi ero illuso, dico, qui abbiamo veramente dei bravi cristiani. Appena c'era una questione di soldi, un terreno, una finestra, una viuzza, un accompagnamento, un'eredità. Ma quale cristianesimo? Guardate bene, qui stiamo parlando del fondamento del mio essere cristiano. E quando non c'è quello, tutto il resto è acqua fritta. Vedete, ultimamente ho avuto la gioia di un bel colloquio con una famiglia amica. Lui, un anno e mezzo fa circa, scoprì che vicino all'ufficio c'era una chiesa, e una mattina, al posto di andare a giocare, sapete come si fa, un caffè, un gratta e vinci, una giocata con le macchinette lì diaboliche, no? A perdere un po' di tempo. Se sapessimo il valore del tempo. Non è che dobbiamo aspettare il decreto di un medico che mi dice hai 6 mesi di vita per capire il valore del tempo, la preziosità del tempo, no? E questo uomo ha cominciato un giorno, ci va alla messa, ci va un altro giorno, ha cominciato ad andarci tutti i giorni. E nel mentre il Signore ha voluto veramente baciarlo, sua moglie fa lo stesso in un'altra parte della città, prima di andare al lavoro. Che bello. E lui mi diceva, questo l'ho già detto in una predica, ma le cose belle è bello ripeterle, no? Dice, padre Armando, una cosa, c'è un grande rimpianto. Dico, che cosa? Il tempo che ho perso, io potevo andarci a messa tutti i giorni e la mia vita sarebbe cambiata, e invece andavo lì a perdere tempo. Questo me lo disse qualche mese fa. Ultimamente ci siamo rivisti e mi dice, è una famiglia agiata, hanno 2 bei lavori. Dice, padre Armando, io tutta la mia vita l'ho dedicata a farmi una casa, ma adesso mi trovo con una casa bellissima, enorme, ma che me ne faccio? E con mia moglie stiamo pensando di venderne per prendercene una più piccola, oppure di metterla a disposizione per fare del bene. Si vede che a questi non è stata la comunione così, non è stata... Li ha toccati, allora capiscono che non possono più relazionarsi con i soldi come una volta. perché Gesù veramente li sta rivestendo. Come ci ha detto Paolo nella seconda lettura? È difficile questa seconda lettura capirla. Voi siete già morti. Io li vedo tutti vivi. Voi siete già morti. Però poi dice, allora lì si capisce un po', fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia, quella avarizia che è idolatria. Ah, ecco, forse incomincio a capire. Col battesimo io sono morto a tutti i valori terreni. Nella realtà sacramentale Cristo mi ha rivestito di sé. E quando faccio la comunione, se noi potessimo vedere quello che succede quando io faccio la comunione ben preparato, ben disposto, con amore, questa unione che ho ricevuto nel battesimo risplende in pienezza. È la massima unione che può avvenire qua giù. Io sono tutto splendore, tutta grazia, tutto Gesù, tutto in me, di peccato è morto, non c'è più niente a livello sacramentale. L'uomo vecchio non c'è più, è proprio distrutto, vive solo lui. È per questo che dobbiamo coltivare quei momenti preziosi della comunione. Solo che poi usciamo dalla chiesa e l'uomo vecchio si fa sentire ed è una lotta. Allora di domenica in domenica, di comunione in comunione, noi dobbiamo operare questa pienezza di partecipazione all'uomo nuovo. Ed è questa la vita cristiana: lasciare che in noi viva il Cristo. E se il Cristo comincia a vivere in me, me lo fa sentire. C'è una frase molto forte di Paolo che dirà ai Corinzi, dirà, e io lo ripeto a voi, lui dice, ma insomma, vi accorgete che Cristo è vivo in voi? Lo ripeto, vi accorgete che Cristo vive in voi o no? Essere cristiano significa avere questa esperienza di un Cristo vivo che mi trascina, mi spinge. A che cosa? Alla bellezza, alla verità, alla sincerità, alla libertà interiore, alla generosità, al servizio, alla misericordia. Un Cristo che mi spinge. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, concludo con un invito, soprattutto ai genitori. Ai genitori che si affaticano a costruire per i figli, a lasciare un'eredità. Sì, c'è un'eredità che dovete lasciare ai vostri figli. Guai a voi se non lasciate un'eredità ai vostri figli. Ma mica le case, il terreno o quelle altre cose. Non è quella l'eredità. Dovete lasciare ai vostri figli l'eredità di un valore nel quale voi avete creduto, avete vissuto e avete dato la vita. Questa è l'eredità. Ricordatevi di Davide. Aveva un sogno, Davide, costruire un tempio per il Signore. Quello era il suo sogno. Però il Signore non volle che lui lo costruisse, perché era stato troppo violento, troppo sanguinario. E allora lui che fece? Accumulò denaro, accumulò pietre preziose, accumulò materiale per la costruzione del tempio e comunicò al figlio e trasmise al figlio il suo sogno. Costruisci un tempio, costruiscilo tu, io non ci sono riuscito. Ecco l'eredità che dobbiamo lasciare ai nostri figli. Un sogno di bellezza, un sogno di santità, un sogno di bene, un sogno di amore. E questa è la più grande ricchezza che possiamo lasciare a loro. Ecco, chiediamo alla Vergine Maria che ci accompagna sempre nella vita e che più di ogni altro comprende bene queste parole, che ci aiuti a far sì che non siano parole che scivolano nell'opacità, nella mediocrità, nella tiepidezza, di una vita non orientata all'amore, ma che siano parole che diventino e trasformino la nostra vita in un'avventura gioiosa e entusiasta d'amore, dove l'unica ricchezza vera, quella che nessuno mi potrà togliere, è Lui, il Signore, il risorto, che vive in me e io ne ho esperienza. Amo.